misteri di Massimo Polidoro.
Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection.
Quello che abbiamo appena ascoltato è l'annuncio originale diffuso l'8 luglio 1947 dall'aviazione americana, in cui si specificava che la base militare di Roswell, nel New Mexico, era entrata in possesso, pensate un po', di un disco volante. Una notizia clamorosa che per alcune ore sconvolse la stampa americana, ma che per i successivi 60 anni ha alimentato la voce secondo cui gli americani sarebbero davvero entrati in possesso di un UFO e dei suoi occupanti. Ne parliamo oggi con un amico che è tornato a trovarci, Marco Morocutti, membro del gruppo sperimentazione del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, autore di libri ed esperto di ufologia. Bentornato, Marco.
Buongiorno, grazie per avermi invitato nuovamente.
Grazie a te per essere tornato. Senti, quello che abbiamo sentito fu proprio un annuncio, no, che diede il via a una quantità incalcolabile di storie e di leggende sugli UFO che arrivano poi fino ai nostri giorni. Vogliamo provare a fare un passo indietro e a cercare di ricostruire un po' tutta questa vicenda. Prima di tutto, che cosa accadde esattamente quel giorno?
È un allevatore che perlustrava il suo ranch, una zona molto ampia, ha trovato dei rottami. I rottami che si trovavano in una zona isolata e lontana da qualsiasi strada e quindi dovevano per forza essere caduti dal cielo.
Quindi questo è quello che è stato ritrovato e poi sono state chiamate le autorità, immagino?
Certo, in seguito è stato mostrato ciò che è stato ritrovato allo sceriffo del paese, che l'ha fatto avere alla base militare di Roswell, che era ospitata in zona. Tra l'altro una base molto importante perché ospitava all'epoca l'unico stormo di bombardieri nucleari dell'aeronautica americana.
E quindi com'è iniziata tutta la frenesia giornalistica che c'è stata subito dopo?
È iniziata perché la notizia era ghiotta, erano solo pochi giorni dopo il primo avvistamento, quello del giugno dello stesso anno, che aveva destato l'interesse mondiale sui dischi volanti, e i giornali, già caldi, hanno riportato immediatamente la notizia. E qui cominciano le osservazioni interessanti, perché io ho qua un ritaglio di un giornale italiano che si chiamava Nuovo Corriere della Sera del 9 luglio 47. E questo giornale dice: un disco volante trovato in Nuovo Messico, e poi prosegue dicendo: altre segnalazioni da Sydney, da Città del Capo e da Londra. Quasi come un'invasione, certo. Verrebbe da dire, uno scenario allarmante da film di fantascienza, con astronave minacciose che appaiono nei cieli delle capitali di tutto il mondo, solo che poi non c'è stata nessuna invasione.
E immagino neanche nessuna smentita.
Invece no, perché è arrivata una smentita che è arrivata subito dopo, e anche qui la cosa è molto interessante dal punto di vista di come si diffondono le notizie giornalistiche sugli UFO, perché un altro giornale, italiano anche, che evidentemente pubblicava un pochettino più tardi, dice, sfatato il mistero, i dischi volanti palloni sonda delle stazioni meteorologiche americane, e qui cita la spiegazione che è arrivata immediatamente, però nel sottotitolo prosegue dicendo: intanto ne hanno avvistati anche in Inghilterra. E quindi ormai la notizia aveva destato la curiosità, e qualunque altra segnalazione che fosse avvenuta, anche senza dire né dove, né quando, né da chi, veniva associata a questo evento. E tutto questo nello stesso giorno, cioè la notizia ha fatto il giro del mondo entro un giorno e la smentita gli è corsa dietro entro un giorno, ma ormai...
Ormai, certo, la diffusione epidemica della cosa era partita. E poi, senza contare, immagino che quando c'è stata la precisazione dei militari che dicevano che era caduto un pallone sonda, e immagino che all'inizio la prima notizia sia stata, che cosa allora, una formulazione sbagliata delle parole?
L'oggetto era stato trovato qualche cosa davvero in questo ranch, ma naturalmente con il clima che c'era, ufologico, di interesse per l'ufologia, qualunque cosa caduta dal cielo diventava un disco volante. E qua ci sono tutti gli aspetti tipici dell'ufologia: c'è la notizia sensazionale, ci sono i giornali che la riprendono e la diffondono immediatamente, i giornali ci riportano anche le altre fonti, come se la cosa fosse confermata da altri osservatori, ma non ci dicono proprio niente su quando e dove sono state raccolte le altre segnalazioni. Cioè il caso si monta perché vengono assommate segnalazioni, si dice, vaghe voci riportate, in modo che al lettore sembri che stia succedendo qualcosa di veramente grosso.
E poi immagino che già allora, magari, quando appunto c'è stata questa precisazione, qualcuno avrà detto: ecco, i militari vogliono insabbiare tutto.
Ah, certamente, questa è una costante in ufologia. Si dice sempre che le spiegazioni ufficiali siano solo frutto di una macchinazione, solo che così facendo non si può mai smentire nulla, perché si può sempre dire che la notizia è falsa, e intanto si forma la leggenda, che poi finisce per vivere di vita propria e diventare incontrollabile. E per ogni smentita ci sarà sempre qualcuno che riporta che però da qualche altra parte li avevano visti.
Comunque quella storia non è finita nel dimenticatoio, no?
No.
Ecco, da allora ogni tanto la viene recuperata, c'è qualche episodio collegato sempre a quella vicenda, la storia dell'alieno, l'autopsia, eccetera. Quindi
sì,
il paesino Roswell poi è diventato un po' sinonimo di alieni.
Sì, infatti per raccontare per intero la storia di Roswell ci vorrebbero moltissime di queste puntate. C'è stata la storia dell'autopsia, c'è stato un revival negli anni Ottanta della storia di Roswell che era quasi dimenticata in realtà, e il paese effettivamente è diventato una specie di capitale degli alieni, con una buona attrazione ai turisti e molti documentari che vengono girati sul posto, e anche viaggi organizzati per andare a visitare il luogo mitico in cui tutta questa cosa ha avuto origine.
Senti, quest'anno a luglio saranno proprio 60 anni esatti da quel giorno. Cosa dobbiamo aspettarci in fatto di celebrazioni?
Probabilmente verranno riprese tutte le storie già sentite e anche quelle già smentite, già analizzate. E chi non ha avuto modo di leggere anche solo qualche interpretazione critica potrebbe rimanerne affascinato, come se si trattasse di fatti nuovi di cui non era mai stato a conoscenza. Io penso soprattutto ai giovani che si interessano di UFO con tanto entusiasmo, come d'altronde lo facevo io un po' di anni fa.
Certo.
Forse troppi anni fa, ma questo è un altro discorso.
Senti, però non è l'unico caso in cui una notizia che magari viene data un po' stringata all'inizio dalle fonti ufficiali, magari in maniera un po' superficiale o qualche volta anche errata, viene fraintesa e dà il via a voci sempre più incontrollate. Ti viene in mente un altro esempio?
Oh sì, qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io in questi casi mi piace citare un avvistamento italiano, che è quello del 6 giugno dell'86. E qui, in quell'occasione, molte persone in tutta Italia videro un oggetto luminoso solcare il cielo, e ognuno, non sapendo che anche gli altri l'avevano visto, ha pensato di aver visto qualcosa di eccezionale, di fuori dal normale, e forse si poteva trattare di un'astronave aliena, in molti hanno pensato. Ma quando poi si è saputo che tante persone in tanti posti diversi, e per di più messe più o meno su una linea, avevano visto l'oggetto, si è capito che tutte queste persone allineate lungo l'Italia avevano visto un grosso meteorite che aveva attraversato il cielo di buona parte del territorio nazionale, lasciando una scia e facendosi vedere comunque da mezzo nord Italia.
Certo. Invece qual è il caso più recente di notizia ufologica che a un controllo accurato si è poi rivelata falsa?
C'è un caso curioso per il quale si capisce anche che tante volte non servono i controlli poi tanto accurati, ma è interessante. Proprio nello scorso dicembre, in una trasmissione Rai, un giornalista ha ospitato delle persone che, dicendo di essere esperti di UFO e che tante volte vedevano degli UFO, hanno portato un filmato in cui si vedeva un cavallino, un oggetto volante a forma proprio di cavallo, ricordava un piccolo cavallo volante. E hanno detto: ma ne abbiamo visti tanti di UFO, ma mai a forma di cavallo, questo è veramente nuovo, ed è passato in televisione. Solo che poi, poco tempo dopo, striscia la notizia, nota trasmissione, è andata a fare un po' le pulci e ha fatto vedere come, liberando in cielo un palloncino da bambini a forma di cavallino, si ottenevano esattamente le stesse immagini, quindi ha trovato la soluzione. Ma il punto interessante è che il giornalista che aveva mandato le immagini in onda ha detto candidamente: eh sì, anche io ci avevo pensato, però la notizia sembrava curiosa e quindi io l'ho diffusa perché speravo che questi ragazzi mi portassero poi altre cose interessanti da raccontare.
Certo, che siano vero o false, poi chi se ne importa.
Ah, questo è relativo, ma è così che si formano le leggende ed è così che sono diffuse la stragrande maggioranza delle notizie ufologiche.
Senti, però Marco, a questo punto credo valga la pena fare una precisazione, cioè noi non siamo non stiamo dicendo che non possono esistere altre forme di vita nel cosmo, vero?
Ma certamente affatto, proprio non ci pensiamo neppure a fare un'affermazione del genere, perché la ricerca della vita del cosmo è un'attività scientifica che non ha nulla a che fare con ufologia. Oggi si pensa proprio che la vita del cosmo, che tra l'altro è veramente immenso, possa esistere, anche se noi non sappiamo dire in quale forma potrebbe esistere. Noi non conosciamo nessun motivo che impedisca alla vita di essersi sviluppata anche altrove, su altri pianeti, su altri sistemi solari. Anzi, abbiamo persino degli indizi astronomici in tal senso, che adesso non esaminiamo perché ci vorrebbe parecchio tempo, ma ci sono dei forti indizi per cui si ritiene che le stesse condizioni che hanno generato la vita sulla Terra ci siano anche in altri luoghi. Io personalmente ritengo che la vita nel cosmo esista da qualche parte, ma non penso affatto che vengano fin qua a trovarci, come invece sostengono alcuni.
Quindi la questione, se vogliamo, è di tipo giornalistico, cioè stiamo parlando di notizie infondate o false che possono dare vita a credenze del tutto campate appunto, per aria, è il caso di dire.
Esatto.
E mi viene in mente quel caso di cui ti eri occupato tu, in cui c'era quel piccolo alieno ritrovato in una cantina dalle tue parti, tu sei di Brescia, di cui ti eri occupato qualche tempo fa.
È vero, anche questo era stato sollevato da un giornale di provincia, ripreso poi dal giornale più importante della città, che aveva raccontato che qualcuno aveva trovato in uno scantinato un esserino come fosse mummificato, che era inspiegabile quasi a vedersi, una cosa per molti mai vista, sembrava un incrocio tra uno scherzo della natura e un essere alieno, e hanno detto forse la mummia di un marziano ritrovata in un pollaio.
Anche lì mi ricordo paginate sui giornali.
Sì, c'era stata addirittura un'inchiesta a puntate in cui avevano chiesto, interpellato dei naturalisti perché si esprimessero e dicessero di cosa si trattava, poteva trattare, e invece se avessero chiesto al CICA, fra l'altro noi abbiamo provato a contattare il giornale ma con risultato assolutamente nullo, i lettori avrebbero saputo che si trattava di una specie di scherzo. Quello è un cosiddetto pesce diavolo, cioè una razza, un pesce razza, sì, che viene tagliato ad arte da alcuni pescatori, poi essiccato come fosse un baccalà, e con questa forma strana assume proprio la forma di un ometto, di una specie di uomo omino mostruoso dall'area diabolica, che ogni tanto riappare in qualche episodio e fa il suo capolino nelle cronache, facendoci pensare a esseri misteriosi presenti sulla Terra.
Per concludere, ti è mai capitato di imbatterti di persona, voglio dire, in qualcosa nel cielo, un avvistamento di qualche tipo che ti abbia lasciato perplesso?
Io tanti anni fa ho provato l'emozione di vedere in cielo un oggetto a forma di sigaro che aveva anche dei finestrini laterali. E siccome la letteratura ufologica riporta proprio degli avvistamenti di questo tipo tra le tipiche forme ufologiche, anche io ho pensato di averne visto uno, e la cosa mi ha emozionato molto. E poi ho scoperto, ma ci ho messo del tempo, che avevo visto il dirigibile pubblicitario della Goodyear. Pensa un po', che ha esattamente quella forma, è bianco, e siccome sul lato c'è scritto in grande Goodyear, sì, quelle lettere rotonde, le O, le D, le A, certo, e la E, facevano sembrare, pensare a una serie di finestrini, e sembrava proprio un oggetto sigariforme di quelli dei libri riportati sui libri di ufologia, ma è andata così.
Insomma, sarebbe tanto bello se venissero a trovarci, ma ahimè fino ad oggi non ci sono ancora le prove che siano arrivati davvero.
Sì, sinceramente non so dire se sarebbe tanto bello o se effettivamente ci potrebbero essere dei problemi, non è da escludere. Quello che è certo è che se ne si dice tutto è il contrario di tutto, ma di prove effettive che qua ci siano alieni provenienti da altri pianeti non ce ne sono.
Grazie Marco per essere stato ancora con noi.
Grazie a te, ci risentiamo.
E anche per questa puntata è tutto, ci risentiamo alla prossima. A presto.